qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta che trasmette dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Questa sera, in questo nostro consueto appuntamento, volevo parlare di questa crisi economica che ormai ci perseguita da più di tre anni, questa crisi economica che è una crisi a livello globale, ma che, se vogliamo, questo paese si porta dietro da parecchio tempo. Io oserei dire che questo paese è in crisi da 150 anni, da quando quindi i Savoia hanno deciso di imporre il loro potere, il loro regno sugli altri popoli della penisola, con guerre, occupazioni e quant'altro. Ma se vogliamo parlare solo di crisi economico-finanziaria, dobbiamo dire che ce la portiamo avanti da circa una trentina d'anni, da quando cioè la classe politica imprenditoriale ha cominciato a fregarsene del futuro di questo paese e del futuro del popolo, ha cominciato a interessarsi solo ad aumentare il proprio potere, la propria egemonia in questo paese, ha pensato solo ed esclusivamente ad aumentare i propri patrimoni economici, quindi razziando dal popolo, dalle tasche dei popoli italiani con tasse e balzelli vari. Poi è arrivata negli anni 90 con l'ufficializzazione dell'Unione Europea, è arrivata già lì che era con un debito pubblico spaventoso, perché non è che il debito pubblico sia una cosa di questi tre anni, anche quello ce lo portiamo dietro da parecchi decenni. È arrivata appunto questa Unione Europea con dei conti disastrati, a cui ha dovuto, o cui doveva mettere a posto per entrare in Europa, quindi seguire regole ferree che tutti ormai abbiamo imparato a conoscere, quindi quando c'era ancora il progetto di fermare il debito pubblico, del famoso pareggio di bilancio e quant'altro. Chiaramente non c'è riuscita, perché ormai i conti italiani sono ad un punto che non si può più tornare indietro. E poi chiaramente è arrivata appunto a questa crisi globale che è scoppiata nel 2008 negli Stati Uniti, già in sofferenza, già con un paese che fino a quel momento era riuscito a sopravvivere grazie anche alle imprese sane che continuavano a lavorare, continuavano ad esportare, a dare lavoro e anche se vogliamo ad arricchire ancora di più questa casta che continuava e che continua ancora a succhiare i nostri sacrifici. È arrivata appunto questa crisi e chiaramente questa crisi colpisce di più i paesi che sono messi peggio. È chiaramente come una malattia su un corpo sano agisce in una maniera, una malattia su un corpo già malato agisce in un'altra maniera, e quindi ora siamo qui a dover confrontarci con questa crisi mondiale. E prima di continuare questa trasmissione, questo discorso, volevo leggere un articolo uscito sulla Repubblica di venerdì scorso, venerdì 23 settembre. È un'intervista di Eugenio Occorsio ad un economista americano, tale Allen Sinai, che parla dell'Italia. E questo è l'articolo appunto di Repubblica. Sinai, l'Italia è una miccia accesa che può provocare un incendio globale. L'economista americano avverte, pesa la paralisi decisionale. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sull'Italia. La crisi che è scoppiata nel vostro paese è una miccia accesa che può accendere una fiammata globale. Allen Sinai, presidente di Decision Economics, concorda con l'FMI quando dice che ormai l'Italia è un vulnus pericoloso per l'intero sistema planetario. Se l'Italia fallisce o esce dall'euro, saltano prima la moneta comune e subito dopo gli equilibri globali. Non sarà troppo pessimista? L'Italia è a rischio se continua la paralisi decisionale di un avvitamento del debito e della crescita. Ciò avrebbe come conseguenza un indebolimento dei paesi esportatori asiatici, che hanno nell'Italia un forte mercato e nell'America il polmone finanziario. La crisi passerebbe infine dagli USA, perché i loro rapporti con l'Asia, oltre che con l'Europa, si ridurrebbero. Quali possibilità esistono che questo scenario si materializzi? Noi prevediamo un 10% di probabilità di recessione in America, un sicuro pesante rallentamento dell'Asia, ma non una recessione tecnica, e nell'Eurozona il 40-50% di probabilità. Ma l'Italia è sotto la media. È inevitabile che abbia uno o due trimestri in rosso entro l'anno prossimo. Dovete cominciare a guardare le cose come stanno. Circola negli ambienti finanziari anche l'ipotesi di un fallimento tout court dell'Italia. Il guaio è che non ci sono nel mondo abbastanza soldi per salvarla. La situazione è brutta. Standard & Poor's non poteva agire diversamente. Moody's la seguirà? Forse no, perché segue criteri diversi da Standard & Poor's è più attenta agli equilibri politici, che sono il vero punto debole del vostro paese. Non è che gli equilibri finanziari siano molto meglio. Avete ancora qualche chance di salvezza. Per chiarezza, le voglio dire che Standard & Poor's non ha preso la sua decisione per i comportamenti personali del vostro Premier. In America abbiamo politici di primo piano, che si sono comportati anche peggio. Quel che conta è l'incapacità di varare una politica di risanamento e rilancio, che c'è in Italia. Vista dall'esterno appare sconfortante, però c'è chi sta peggio. La Grecia? Atene va lasciata fallire. Continuare lo stilicido di aiuti affiancati dal peggioramento della vita della gente è una dissipazione di risorse umane e monetarie. Come potrà mai salvarsi il paese se i creditori gli stanno addosso? Lo vede che il PIL peggiora ogni trimestre? Una bancarotta ordinata è meno dolorosa per tutti. Temo che per il Portogallo e forse per l'Irlanda vada seguita la stessa via. La Spagna è in bilico. Fin qui l'euro reggerebbe. La variabile decisiva è l'Italia. Ecco, dopo questo interessante articolo, che cosa ci fa capire quello che ha detto questo economista? Beh, uno che se veramente l'unica possibilità che ha questo paese di salvarsi è quella di un governo che cominci a fare veramente quello per cui ci sta a fare, cioè quindi prendere decisioni giuste, anche se purtroppo magari che non possono dare ragione a tutti quanti, beh allora se aspettiamo questo possiamo già decidere come suicidarsi, perché un governo più malandato di questo penso che 150 anni non si sia mai visto. Il mondo sta crollando piano piano. Gli sta crollando addosso e loro pensano ai vari processi a Berlusconi, pensano a tenere fermo il Parlamento su votazioni per l'arresto di un politico piuttosto che di un altro che è stato beccato a fare qualche marachella come al solito. Un governo che ormai si preoccupa solo della propria visibilità e di continuare a portare avanti questa agonia. Un governo che in 3 anni non ha fatto assolutamente niente di quello che aveva detto, nonostante continuino a dire che abbiamo fatto le riforme. Ma quali riforme? La Lega continua a dire che ha portato a casa il federalismo. Quale federalismo? Ha cambiato qualcosa? Non credo proprio. Le tasse continuano ad aumentare. giorno dopo giorno. Chiaramente danno la colpa alla crisi, perché chiaramente non possono dire sì, aumentano perché abbiamo bisogno ancora di soldi, perché siamo incapaci, perché non sappiamo cosa fare, perché alla fine è lì il discorso. Anche loro ormai non sanno più cosa fare, non sanno più dove sbattere la testa. E prolungano ancora questa agonia, sperando, chi lo sa, nella manna divina. Solo che la manna, in questo caso, non arriverà sicuramente. Ecco, ma oltre a questo ci fa anche capire che il problema di questa crisi globale non è solo questo default delle banche americane che hanno scatenato tutta questa crisi, ma ci fa capire che ormai in crisi non è solo un paese, non è solo delle banche o quant'altro, ormai è il capitalismo come lo conosciamo che si prepara al fallimento. Il capitalismo che impone alla società di produrre molto di più di quello che gli serve per poter vendere sempre di più. Un capitalismo che non guarda in faccia a nessuno pur di produrre, pur di far denaro, eccetera. Un capitalismo che non guarda assolutamente all'aspetto, se vogliamo, ambientale anche del nostro pianeta, perché continuare a produrre di più di quello che serve vuol dire distruggere le materie prime, continuare a costruire case, palazzi e quant'altro, vuol dire continuare a costruire mobili, vuol dire continuare a tagliare alberi, e gli alberi non sono una materia inesauribile. Ormai è da 20 anni che le varie associazioni ambientalistiche continuano a denunciare la deforestazione mondiale, ma alla fine non è del tutto sbagliato dire che arriveremo ad abitare un pianeta deserto, perché se continuiamo così a prendere tutte le risorse che ci servono per il nostro egoismo, per continuare a produrre ancora cose che non ci servono, perché questo è il capitalismo. Continuare a produrre anche cose che dureranno un giorno, un mese, un anno, poi verranno buttate via. Quindi con ulteriori problemi dal punto di vista dello smaltimento. Senza comunque contare tutti i danni che questo capitalismo comporta alla società, dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale, nel vero senso della parola, perché uno è obbligato per forza a dover andare a lavorare, perché senza soldi, se no, non, chiaramente non può sopravvivere, e quindi il lavoro visto come non più qualcosa che serve per crescere dal punto di vista sociale, filosofico e quant'altro, ma solo ed esclusivamente un approvvigionamento di denaro per spenderlo, per comprarsi robe magari anche inutili che poi verranno gettate con ancora ulteriori danni. Quindi il problema più grave è il capitalismo che ormai sta fallendo. Ormai come Veneto Sostenibilissimo Governo abbiamo pubblicato un interessante documento sull'economia, su come pensiamo l'economia, che sia giusto incentrare la società dell'uomo, anche inteso come la società lavorativa, verso non solo ed esclusivamente l'appropriamento di denaro per usarlo nei modi più svariati, ma anche creare una società che sia incentrata attorno all'uomo, intorno alle esigenze più primarie e più importanti, che non sono appunto avere la macchina nuova, avere vestiti nuovi ogni anno o quant'altro. Al contrario appunto di questo consumismo che mette come cosa più importante il fatto di apparire meglio di un altro, il fatto di essere, dal punto di vista economico, più benestante di un altro, e che a lungo termine fa sì che i problemi fra i vari popoli aumentino, che ci siano sempre più guerre, perché bisogna procurarsi sempre più petrolio piuttosto che gas o quant'altro. E tutto questo chiaramente a scapito di una società che invece dovrebbe essere rivolta all'amicizia fra i vari popoli, alla conoscenza culturale, filosofica e quant'altro di quello che è il nostro pianeta e di quello che è stato, e cercare insomma di fare una società incentrata più sull'uomo che sul guadagno, come invece lo è ora. Ed ecco perché appunto da ormai parecchi anni, come Veneto, Sorrismo, Governo, portiamo avanti quel concetto noi tanto caro di autogestione. Perché riteniamo che sia l'unica strada per poter, uno, salvare il Veneto da questa crisi che ci sta lentamente uccidendo, ma anche perché riteniamo che sia l'unica forma di governo, se vogliamo, che possa non andare ad contrastare e a diminuire quei sentimenti che devono legare gli stati vicini. Ecco perché pensare a una piccola comunità autogestita, perché piccola comunità? Perché chiaramente il concetto di autogestione non è molto semplice da assimilare, da capire e da mettere soprattutto in pratica. Ci vorranno degli anni per comprenderlo e per poterlo sviluppare ed allargare a tutto il Veneto, ma chiaramente non solo, non è che noi diciamo che l'autogestione va fatta solo qui nel Veneto, per carità. Auspichiamo che più paesi possibili adottino questa forma. Appunto di queste comunità autogestite che si autogestiscono al 100%, sia dal punto di vista politico, ma anche finanziario, economico, industriale, energetico e quant'altro, perché non devono essere costrette ad andare dallo Stato allo Stato vicino per comprare il petrolio, giusto per fare un esempio. E una volta andato da vicino per comprare petrolio mi rendo conto che questo me lo vuole vendere a prezzi troppo cari, e quindi per questo motivo gli faccio una guerra solo per prendersi il suo petrolio, perché è questo che è successo in quegli anni. Tutte le guerre che sono state combattute in tutta la storia dell'umanità sono ed esclusivamente guerre per interessi economici o politici, ma solo ed esclusivamente per appropriarsi di un territorio, perché ha le materie prime, perché ha, che ne so, uno sbocco sul mare piuttosto che un giacimento di diamanti o di petrolio. Ma è tutto lì. Tutte le guerre sono state combattute solo ed esclusivamente per questi poteri, per l'appropriamento indebito di risorse altrui. Perché a me servono, lui le ha, quindi non me le vuole dare gratis, me le vado a prendere. E quindi ecco perché uno dei validi motivi per l'autogestione. Perché noi pensiamo, siamo sicuri che questo sia l'unica maniera per salvarci da questa globalizzazione, da questo capitalismo globalizzato che ormai sta distruggendo non solo il Veneto o questa povera Italia, che ormai andava in fallimento lo stesso anche senza questa crisi, perché è governata da gente incapace, egoista, che pensa solo ai propri interessi. Ma ritornando appunto al discorso prima, l'unica maniera per salvarci da questa crisi globale e del capitalismo è quella di fondare comunità autogestite, dove l'unico scopo primario da portare avanti deve essere l'accrescimento della coscienza civile, culturale e storica del popolo di cui si fa parte, e non certo una società in cui domina solo il dio denaro e il volersi farsi vedere più bello di un altro, più ricco di un altro o quant'altro. Ecco, anche per questa sera abbiamo finito. Spero di non essere stato troppo noioso. Ripetiamo sempre ancora l'invito a tutti, a chiunque abbia qualcosa da dire, anche da criticare, perché ripeto ancora una volta, a costo di sembrare ripetitivo, purché le critiche siano creative, purché ci sia dietro un motivo per criticare e una probabile soluzione. Quindi, se volete contattarci, scrivete a radio@radionazionaleveneta.org. Bene, grazie ancora dell'attenzione, un risentirci alla prossima trasmissione.